Lowe's knows how to turn big plans into real results. Whether it's new appliances or a home refresh, get started with 12-month special financing on purchases of $299 or more with a My Lowe's Rewards credit card, January 15th through the 30th. So you can invest in your upgrade now and pay over time. Lowe's, we help you save. Offer subject to credit approval and cannot be combined. Minimum monthly payment required. See store or Lowe's.com for details.
Bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace, puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e Kindle su Amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. D'improvviso, una forte vibrazione scosse le pareti, arrestando bruscamente quel canto. Tutti sobbalzarono e persero l'equilibrio, cercando un appiglio attorno a loro. Anisa sentì il cuore balzarle in gola quando volse gli occhi al portale. Delle venature scure, le stesse che aveva visto allargarsi sul volto di Nazar nella visione, incresparono a tutta velocità il lenzuolo azzurro, foracchiandolo spietatamente. Quando l'energia al suo interno defluì fuori, le fece gelare il sangue. La riconobbe immediatamente, ma non ebbe neanche il tempo di avere una reazione vocale. La schermatura implose con un boato sordo, facendo gridare tutti nella stanza. Le Nicta si tuffarono all'interno, emettendo dei versi da strapparsi via le orecchie, e per qualche ragione anche Carmen ed Andres riuscirono a vederle. L'uomo impallidì di colpo e lei strillò, con il terrore a trasfigurarle i lineamenti. Nazar si rese visibile senza esitazione e generò una stridente, sottile lama di luce bianca e azzurra, saettandola attraverso le ombre che continuavano a scivolare fuori dal passaggio. Le fece a pezzi, con un movimento fluido e continuo simile ad una danza. Dennis si scattò in piedi ed incenerì in pochi millesimi di secondo tre mostri, generando una gigantesca onda d'urto da cui scaturì quel plasma fiammante che tanto somigliava al fuoco. Carmen arretrò boccheggiando. Andres osservò la scena incredulo e le si parò davanti tendendo un braccio, col cuore che minacciava di frantumargli il petto. Riconobbe lo stesso fuoco che aveva incenerito sua moglie riuscire da Dennis e fu talmente sconvolto da non sentire nemmeno il prurito insopportabile che gli azzannò le cicatrici. Non si accorse nemmeno di una delle Nicta che si avvitava su se stessa a tutta velocità, simile ad un tornado putrescente, puntando dritto verso Isabella, che si era appiattita sulla saracinesca senza emettere un suono e ad occhi strabuzzati. Finalmente, Anisa riuscì a muoversi ed a togliersi di dosso la paralisi da shock. Le rune si palesarono attorno a lei mentre spiccava al salto. Si lanciò sulla bambina e la strinse con forza. La schermatura vermiglia fuoriuscì in un secondo troppo tardi. L'essere fece in tempo a scagliare un violento colpo sul braccio di Anisa, facendola urlare. Subito dopo, il nodo crepe si esplodì in una deflagrazione impressionante, mettendo a tacere i versi raccapriccianti delle creature. Le spazzò via tutte in una volta, facendole ricadere in terra in tanti piccoli pezzi disintegrati e fumanti. Nello stesso, Nazar urlò e riuscì finalmente a richiudere il passaggio. Questa volta infranse le leggi energetiche e lo sigillò, subendone immediatamente le conseguenze. Percepì qualcosa rumoreggiargli all'altezza delle costole con uno schiocco ed un rivolo di sangue scuro gli scivolò via dalle labbra macchiandogli l'abito. Fortunatamente iniziò a rigenerarsi quasi subito, seppure lentamente, per via della propria condizione attuale, finendo riverso sul pavimento. Fu sconvolto dalla potenza di quelle Nicta. Non erano mai state tanto forti e lui non sanguinava da secoli. Non ricordava neanche più l'ultima volta in cui gli era capitato. Si ripulì dal sangue, strofinandosi la bocca con la manica della giacca, guardandosi freneticamente attorno con la testa che gli vorticava. Danny sarà corso da Anisa, che giaceva seduta dentro la cunetta che si era incisa nell'imposta, con Isabella a nascondere il musetto nel suo abito, stretta spasmodicamente a lei. Una maschera di dolore le contorceva il volto, sporcandolo assieme alle tracce del sangue dei mostri. La chitarra di Dennis era sparpagliata in pezzi sulle mattonelle. I resti delle nicta imbrattavano l'intero pavimento, emanando fumo ed un fetore insopportabile, assieme ai rimasugli del cibo e ai frammenti di tavoli e seggiole volati via in quella baraonda inaspettata. Nazar tentò di alzarsi in quel cumulo di macerie e non ci riuscì, ricadendo in ginocchio. Fortunatamente Anisa aveva riaperto gli occhi e si guardava attorno stordita, con una mano tenendo Isa e con l'altra reggendosi il capo dai capelli arruffati. Andres aveva appoggiato delicatamente in terra Carmen, svenuta per lo spavento, e si era avvicinato a Nazar in pesanti passi indecisi, con il volto sospeso tra incredulità e consapevolezza, come se qualche parte recondita in lui si fosse aspettata tutto quello. La ragazza travisò quel che stava accadendo con la mente ancora annebbiata e fu certa che Andres avesse scambiato Nazar per Banjuk. Si alzò con molta fatica, vacillando. Poi si trascinò più velocemente che poté fino a loro, frapponendosi tra i due con le braccia allargate che tremavano per la fatica. Andres si bloccò e Nazar la scrutò con la preoccupazione che gli strangolava le ossa. Il braccio che l'ombra le aveva colpito perdeva copiosamente sangue dal profondo graffio che si vedeva chiaramente sotto la manica lacerata. Nazar serrò la mandibola. Non aveva più energie per poterlo rigenerare. Riprovò ad alzarsi e non ci riuscì.
Lui non è chi credi tu,
riuscì a formulare la ragazza. Poi ricadde in avanti, stremata. Andres l'afferrò con un verso di sorpresa, prima che si schiantasse al suolo. Si inginocchiò e la tenne così, a sanguinargli addosso, col cuore che gli rimbombava nella scatola cranica, il fiato rotto, nella confusione più totale. Ritrovò gli occhi fulgidi di Nazar, percependo ogni fibra del proprio corpo tirare. Allora esisteva, non era pazzo, si disse, nonostante la testa nel pallone. Quelle creature esistevano, ed una era proprio lì, davanti ai suoi occhi. Si erano spostati in casa, passando dallo scantinato. Nazar aveva percepito che le ombre si erano sparpagliate in tutta la città, fuoriuscendo copiosamente da chissà quale anfratto. Pareva essersi finalmente rigenerato ed aveva energicamente sigillato le entrate del ristorante con maggiore vigore rispetto al passaggio sul soffitto. Poi li aveva raggiunti. Dennis aveva aiutato Carmen, che aveva ripreso i sensi, sorreggendola con un braccio e tenendo stretta Isabella con l'altro. Andres procedeva con la ragazzina che ancora gli perdeva sangue tra le braccia. Gli parve che la ferita fosse rimpicciolita quando furono in casa sotto la luce chiara del salone e si chiese come fosse possibile. Ma dopo quanto aveva visto, probabilmente era possibile ogni cosa. Il suo sangue gli aveva imbrattato i vestiti, spedendogli una fitta dritta dentro lo stomaco. Aveva arraffato uno straccio nel cassetto della cucina e lo aveva premuto sull'esile braccio della ragazza dopo averla depositata sul divano. Vederla riaprire gli occhi lo confortò di parecchio, in un modo fin troppo viscerale per qualcuno che conosceva appena. Quello sguardo chiarissimo e misterioso incontrò il suo, e in quell'istante si rese conto che in qualche modo si conoscevano. Oh sì, era così, non era forse vero? Si conoscevano da sempre. Il modo che aveva avuto la ragazza di gettarsi senza traccia di incertezza sulla bambina per salvarle la vita lo aveva scosso fin nelle fondamenta. Per un istante si era rivisto in lei e in quella ferita, rivivendo la scena in cui la bestia lo trafiggeva per provare a prendersi suo figlio. Scrutò col cuore in gola il viso di Anisa imbrattato dal sangue. Perché lo aveva fatto? Chi diavolo era quella strana ragazzina piombata dal nulla? Andò a recuperare delle bende mentre Carmen si gettava su una sedia con gli occhi sgranati e le mani che tremavano. Dennis riempì il bollitore con l'idea di preparare una camomilla bella forte per tutti quanti. Dall'esterno confluirono alle loro orecchie urla e frastuoni che per il momento si costrinsero ad ignorare. Isabella era ammutolita, ma non sembrava spaventata per misteriose ragioni. In ogni caso, si teneva saldamente ai jeans di Dennis, stringendo uno Yorkie un po' sdrucito al petto. L'aria era strana, grave, come se fosse intrisa di pesantezza. Nazar si accosciò di fronte alla ragazza, scrutandola con due occhi pieni di qualcosa che lei stessa non riuscì ad identificare. Le vibrazioni dell'amico erano agitate al punto che non seppe descriverselo. Le girava la testa e non era soltanto per l'alcol. Non trovò parole da dire. Nazar le prese gentilmente la nuca e l'attirò a sé, posando la propria fronte sulla sua. Si guardarono per un po'. Mentre l'uomo le teneva saldamente la testa, neanche Anisa potesse volare via. Poi chiuse gli occhi ed emise un verso molto umano per uno come lui. La porta vibrò accanto a loro. Qualcosa scoppiò. Senza una parola, Dennis si allontanò per un momento dal bollitore ed andò a mettere il catenaccio. Poi tornò dov'era e si chinò per riempire il termocamino di legna. Isabella trotterellò da Carmen, che la accolse tra le braccia in un gesto quasi automatico. Andres riapparve dal corridoio con le mani ingombre. Adocchiò con una strana espressione Nazar ed Anisa, restando un secondo fermo dov'era, poi si avvicinò. Si chinò accanto a Nazar e svolse la benda.
Con permesso.
Nazar mullò la testa della ragazza e si tirò indietro. Si appoggiò al tavolino, facendo impercettibilmente sobbalzare Carmen, che riusciva a vederlo molto bene, ora che si era nuovamente reso visibile sul piano fisico. Le sorrise con fare rassicurante, sperando di tranquillizzarla un po'. Lei gli distolse lo sguardo in tutta risposta, cullando la bimba tra le braccia che, perspicace in un modo disarmante, le bisbigliò nell'orecchio.
«Il pappo blu è buonissimissimissimo! Non devi avere paura di lui, no, no!»
Anisa evitò lo sguardo di Andres, lasciando che le fasciasse la ferita in lenti gesti attenti, dopo averla disinfettata e ripulita. Lei strinse i denti per il bruciore intenso. La colpì la gentilezza di quei gesti. Non era facile aspettarsela da un omone così grosso. Quando ebbe finito, Andres depositò sul divano accanto a lei bendaggi d'avanzo e bottiglia d'alcol e la scrutò con aria grave, inspirando a mandibola serrata. Gettò un'occhiata a suo figlio, rimanendo chinato dov'era, studiandolo da dietro la grossa spalla. Poi fissò Nazar. Tornò a cercare lo sguardo di Anisa senza successo. Sospirò. Quanto gli uscì di bocca fu un po' diverso da quanto si era aspettata, perché disse in tono profondo:
«Come stai?»
Stupita ne incontrò finalmente lo sguardo. Gli occhi neri dell'uomo parlavano per sé, come quel solco che si era formato sulla sua fronte. Era davvero una brava persona. In fondo lo aveva sempre saputo. L'uomo le porse una salvietta umidificata arraffata dal pacchetto ancora aperto, accanto a lei. La accettò e si ripulì le tracce di sangue dal viso. Anisa non seppe onestamente rispondere a quella domanda. Strinse il copridivano sotto di sé, affondandoci le unghie. Andres inspirò di nuovo e formulò:
Per favore, ditemi che diavolo sta succedendo.
Il bollitore fischiò. Danny se lo mise a tacere.
Ti spiego tutto io.
Il ragazzo finì di sciacquarsi il viso dallo schifo che c'era finito sopra e si voltò verso suo padre. Richiuse il rubinetto del lavello. Guardò Andres con aria seria, incontrandone lo sguardo, dopo che l'uomo si fu alzato in piedi.
Vieni.
Andres annuì, il volto contratto. Seguì Dennis nella stanza accanto, mentre Anisa riprendeva fiato ed il suo cervello lavorava freneticamente.
Erano fuoriuscite. Erano già lì. Erano nel portale. Come cazzo avevano fatto ad infilarsi in un comune portale senza farlo implodere? Come erano riuscite a spezzare la protezione di Nazar? Era un disastro. Non erano pronti, non c'era...
Rudy, calmati.
Nazar scrutò la ragazza, ancora appoggiato al tavolino con le mani in tasca. Carmen lo udì a modo suo. Si voltò impercettibilmente a guardarlo. Lei prese aria a pieni bocconi.
Cazzo, è un disastro, Nazar.
Non si dicono le parolacce.
Intervenne Isabella con molta decisione, girando il collo verso di lei. Nazar sorrise.
Ben detto, bambina.
Carmen si alzò dal tavolo, depositando Isabella in terra. Si spostò dal fianco di quell'essere che la inquietava tanto e incominciò a cercare le scatolette di infusi nella credenza, con mani incerte.
Le vorticava tutto attorno, non riusciva a pensare a niente. Qualsiasi cosa avesse visto al ristorante sembrava averle fritto i neuroni.
Si sentiva come se avesse bevuto un bicchiere di troppo o avesse fumato erba. Acchiappò la confezione ancora imballata di camomilla, facendo accidentalmente cadere altre due scatolette per terra assieme a lei ed imprecando. Qualcuno le prese con gentilezza per le spalle, facendola voltare, e nonostante ciò sobbalzò visibilmente e cacciò un urlo. Andres la fissò preoccupato, mentre la donna si nascondeva il viso tra le mani. La attrasse verso sé e la strinse forte, ascoltandola singhiozzare.
Tesoro, va tutto bene.
L'uomo le strofinò la schiena, fissando il vuoto con aria triste.
Vedrai, si sistemerà tutto.
Anche Dennis tornò nella stanza, un po' più pallido di quando era uscito. Isabella gli corse incontro, tutta presa nel suo continuo quattro cantoni tra di loro. Lui le carezzò il capo.
Gli hai mostrato.
Nazar scrutò il volto provato del ragazzo, braccia incrociate. Lui annuì.
Takoda mi ha insegnato la trasmissione di pensiero. Gli ho mostrato la verità. Su di noi. Su di te. Su quanto sta accadendo, sulle ombre. Sa tutto.
Dan cercò spazio sul divano accanto ad Anisa e appoggiò la bimba sulle ginocchia. Rivolse alla ragazza uno sguardo impensierito.
Tutto bene, tu?
Anisa prese un profondo respiro.
Sto bene.
Si strinse nelle spalle, fissando il pavimento. Si girò a guardarlo, ed il suo sguardo fiero pareva parzialmente essere tornato.
Dobbiamo darci da fare e dobbiamo farlo subito. Sta succedendo tutto in anticipo. Dovrai essere pronto, spero tu lo sia.
Lui sorrise. L'energia di Lucente baluginò nelle sue iridi.
Come ti ho già detto, scopriamolo.
Andres fissò Nazar, continuando a stringere a sé la donna.
Cosa dobbiamo fare?
Lui si voltò a guardarlo. Sciolse l'intreccio in cui teneva le braccia e le rilassò lungo i fianchi. Le loro energie si lessero, facendo abbassare di poco le luci del soggiorno, mentre la visione che Andres aveva avuto nella stanza accanto per mano di suo figlio ancora gli brulicava nel cervello.
C'è bisogno anche di te, Andres, di Ravi, che il tuo potere si ridesti dal suo sonno.
Il giorno successivo il sole non tornò. Il tempo sembrava essersi fermato. L'oscurità si era presa ogni cosa. I bassi si cibavano dell'energia delle persone come fosse il loro gran banchetto. I baronti distribuivano incubi, vibrazioni oscure di cui non si erano mai liberati in vita. Le nicta continuavano a contorcersi sui tetti delle case ed in quelle strade ombrose con i sanpietrini incastonati nella brina. Era buio. La corrente elettrica era venuta a mancare da parecchio e tutto ciò che rimaneva erano candele, ceri, lampade a gas. Nelle case dimoravano soltanto rimanenze di persone che tremavano avvinte in una coperta, farfugliando preghiere inascoltate. Le luci erano fioche. Le nicta rendevano reali i loro sgomenti, perseguitandole con le proprie paure. Molti impazzirono totalmente, togliendosi la vita nel gelo di una casa inghiottita dalla tenebra. Altri corsero in strada fuori di sé, urlando. Parecchi si uccisero tra loro, con la mente del tutto nel caos, lembrando coltelli da cucina, bastoni ed ogni cosa a disposizione che potesse far del male. La strada si riempì di cadaveri che il ghiaccio congelava in poche ore. Giganteschi agglomerati melmosi, con protuberanze putrescenti che fuoriuscivano dai corpi malfermi, accorrevano a mangiare quei resti. Ben presto, tutte le coscienze offuscate o vinte dalla follia generarono decine e decine di quelle creature rivoltanti. Le nicta estraevano impietosamente quell'energia mentale infettata dai pensieri oscuri, ne mangiavano a sazietà e ne rigettavano gli avanzi dove capitava. Le sostanze limacciose di scarto prendevano le forme di cui ognuno aveva avuto timore o almeno qualcosa che doveva somigliarci. Lupi, orchi, serpenti, demoni, sagome tremolanti e sgocciolanti di fango dagli occhi illuminati d'odio che si aggiravano nelle strade tenebrose dell'isola alla ricerca di nutrimento. E più le nicta, i baronti, i bassi e quelle fobie incarnate si aggiravano tra gli umani, più gli umani li temevano e più ne avevano terrore. E più il terrore albergava in loro, più le nicta se ne nutrivano, partorendo altre mostruosità. I due fattori si alimentavano a vicenda in una spirale che pareva infinita, delineando quell'orribile sipario dalle profondità della Galaverna che si era abbattuta su ogni cosa ed annichiliva tutto. C'erano urli, versi inarticolati e raccapriccianti, profondi regni gutturali e suoni acuti da farti esplodere il cervello. I vicoli puzzavano di morte. Le strade erano ricoperte di quel fango vischioso ed intriso di energia negativa. Gli spiriti bassi vagavano nei viottoli sfiorando gli animali e le persone congelate, vere e proprie statue assiderate, inerti in quel gelicidio con gli occhi sgranati a fissare il limbo. Il ghiaccio si era preso tutta la città. I tetti, le vie, le poche vite che si erano arrischiate all'esterno o non avevano avuto un posto in cui restare al sicuro. Lacrime cristallizzate ricadevano dai cornicioni, dai balconi deserti. Ogni albero, panchina e struttura erano bloccati in un sonno forzato sotto ad uno spesso rivestimento ghiacciato. Tudor Coy non emergeva già da tempo, ma ora per lui sarebbe stato impossibile anche solo pensare. Il suo spirito era intrappolato nel profondo di quel mare, ridotto ad una lucida ed immensa banchisa sulla quale si sarebbe potuto camminare per chilometri, su cui, testardi e risoluti, ancora si posavano i gabbiani di Staren, illuminandola con la luce argentea che si portavano negli occhi. Sì, era così. Tutto era morte, buio né paura. Eppure la luce sopravviveva ancora. Anche in quel giorno, immerso nell'oblio, Dennis e Rudy mostrarono la propria luce a quegli esseri, scendendo in strada e arrivando fino a loro. Nazar li fiancheggiò anche quella volta, rischiarando di azzurro la via, quasi del tutto invisibile. Miriadi di mostri deformi si voltarono a guardarli, le loro figure nere, spiccanti sul manto candido della strada. L'onda d'urto di Dennis li investì in pieno. Il plasma incandescente illuminò la piazza a giorno. Gli esseri esalarono un orribile verso sofferente, esplodendo fragorosamente. I loro resti si spiaccicarono sui muri delle case sprangate e sulle imposte dei negozi chiusi. Il ragazzo atterrò sulla neve con una capriola, sollevando nuvolette vaporose mentre riprendeva fiato. Il simbolo del Mesh Mary si spense sulla fronte di Rudy. Le rune del sole, ancora cariche grazie ai secoli di energia accumulati, risplendevano in cerchio attorno a loro, contribuendo alla luce sprigionata dall'energia di Nazar. Ani s'ansimò, ricadendo su un ginocchio. Nazar si avvicinò a lei e la sostenne.
Dovremmo rientrare per oggi, ma abbiamo fatto abbastanza.
Dennis spazzò via dalla giacca scamosciata qualche rimasuglio incenerito, fissando uno dei palazzi di fronte a loro, dal quale provenivano fiacche luminescenze appena visibili dalle finestre.
Rudy, quanti punti di luce abbiamo generato oggi? I gabbiani hanno abbastanza sbocchi per le ronde.
Si raddrizzò.
Saremo almeno ad una trentina.
La ragazza si rialzò. Le rune le tracciarono i lineamenti stanchi e di capelli spettinati. La luce delineò la linea del suo maglioncino di lana intrecciata, giallo limone, impolverato e alquanto malandato. Contò sulle dita per maggior sicurezza.
Sì, 30. Non credo che i gabbiani siano a corto di tunnel.
Si chinò, scosse via la neve dei jeans scuri e riassestò una stringa dei suoi amati anfibi inzaccherati di fango e sangue.
Quante persone ancora vive?
Abbastanza. Almeno la metà di Ravi vive ancora.
E quante non impazzite? Ragazzi, siete esausti. Per oggi concludiamo.
Ribadì Nazar. Non diede loro modo di replicare. Sfiorò la spalla di Anisa e protese la propria energia verso Dennis. In pochi istanti si ritrovarono proiettati nel soggiorno di Andres, dove le luminescenze dorate generate da Dennis illuminavano la stanza appieno dai quattro angoli del soffitto. Anisa rovesciò il busto in basso e vomitò. Nazar storse le labbra, avvicinandosi a lei mentre Dan si ripuliva una traccia di lerciume e sudore dalla fronte, strofinandola con il polso.
Ne avevo ancora per un bel pezzo,
borbottò.
Anche io.
La ragazza sollevò una mano, ancora reclinata sul pavimento, poi, detta la sua, riprese a vomitare. Il fuoco nel termocamino, che il potere del padre di Dennis teneva perennemente vivo, scricchiolò lì a fianco, facendole da accompagnamento.
Non dovreste esagerare. Stiamo già facendo il possibile.
Nazar attese che Anisa si tirasse su, sostenendola per un braccio, poi le pose una mano sulla testa. Il volto di lei si rilassò un minimo.
Meglio.
Molto,
sussurrò lei. La ragazza fece un passo indietro con l'idea di buttarsi sul divano. Dennis le si materializzò vicino, impedendole di spiaccicarsi sulle mattonelle come una frittata.
Oh. Ok, piano.
La aiutò a sedersi e lei prese un respiro di sollievo, chiudendo gli occhi. Nello stesso, Andres emerse dal corridoio, dopo aver finito di controllare il resto dei nuclei luminosi che Dan aveva sparpagliato per la casa. Come sempre, aveva indosso solamente mezza manica e shorts, La sua energia di elementale lo avvolgeva nell'abituale manto vermiglio. Buttò un occhio ad Anisa, bianca come un morto, gettata sul divano ad occhi chiusi. Poi esaminò la pozza di vomito accanto allo zerbino.
«Un'altra volta»,
commentò con fare amareggiato, sospirando. Entrò a piedi nudi nella stanza.
«Un'altra volta»,
ripeté Dennis in tono di conferma.
«Dorme già»,
il ragazzo verificò. Schioccò le dita esattamente davanti al naso di Anisa. Non ottenne reazioni, soltanto il suo respiro pesante e regolare.
«Affermativo».
Andres mise un verso a labbra serrate. Si condusse al termocamino ed aprì lo sportelletto. Esaminò le fiamme e decise che potevano essere più allegre. Sollevò appena il braccio bendato e concentrò la sua energia, incanalandoci la spirale infuocata attorno. Lentamente la volse verso il falò ed alimentò le fiamme. Poi la spense con un po' di fatica. Fece una smorfia di fastidio con la pelle che ancora fumava e la benda un po' annerita. Ci soffiò sopra per disperdere il fumo e richiuse il pannello. Nazar sorrise.
«Noto che stai migliorando, Andres».
Ogni giorno, Dennis aiutava il padre ad allenarsi, al sicuro nello scantinato, impartendogli gli stessi insegnamenti che lui stesso aveva ricevuto da Dakota, passandogli in parte alcuni fondamentali con la mente. Gli aveva spiegato che, per quanto simili, le loro due energie non erano la stessa cosa. Andres poteva padroneggiare il fuoco, essendo un elementale, mentre il plasma emesso da Dennis era la medesima essenza di lucente che poteva generare la vita e che aveva concepito Nazar e Banjuk. Era ironico pensare che la stessa energia potesse sia creare che distruggere. Suo padre era stato paziente, nonostante la sua iniziale goffaggine ed il nervosismo per l'intera situazione. Lo aveva addestrato ad accendere pile di legna, a spaccare vecchi mobili con quelle vampate dalla potenza impressionante e ad utilizzare la propria energia Arit per guarire gli altri e per rigenerarsi. Gli aveva insegnato a gestirla senza farsi male. Era ancora tutto in fase di perfezionamento, ma Dan era fiero dei progressi fatti dal suo vecchio. Non avrebbe scommesso un soldo bucato su di lui e sulla sopportazione che invece gli aveva scoperto, a dispetto di quella frenesia di imparare. Credeva di conoscerlo, invece. A quanto pare Andres aveva i suoi lati nascosti. Era bello sapere di avere una spalla in più su cui appoggiarsi. Nazar accarezzò con delicatezza i capelli di Anisa mentre le ferite le sparivano da dosso ed i vestiti si rigeneravano lentamente assieme ad esse. Frattanto Dan le puliva meglio il viso da ulteriori residui delle ultime nicta, cercando di far piano, nonostante sapesse per certo che non si sarebbe svegliata prima di qualche ora. L'omone si avvicinò ai tre, incassando con muto compiacimento il complimento di Nazar, mentre una porta rumoreggiava dal corridoio. Si accosciò davanti ad Anisa.
«Allora non battiamo la fiacca».
Dennis e Nazar gli lasciarono spazio, guardandolo poggiare la grossa mano sulla fronte di Anisa. A Dennis faceva sempre impressione vedere quanto fosse enorme la mano di suo padre a confronto con la testa dell'amica. Faceva sembrare Anisa un bambolotto. L'energia di Andres defluì nel corpo della ragazza. L'uomo le tenne saldamente un polso con l'altra mano. Si fermò solo quando la vide riprendere un po' di colore. A quel punto si ritenne soddisfatto e si alzò.
«Bene, mi pare che stia un po' meglio. Nazar, se viene ad aprirmi la sua porta, la metto a letto».
L'uomo prese tra le braccia il corpo inerte di Anisa. I suoi arti ciondolarono, facendola sembrare un pupazzo di stoffa. A Dan non piaceva mai vedere quella scena. Poteva sembrare un dettaglio insignificante, ma lei dormiva tanto profondamente da sembrare morta. Solo il colore che le avevano ripreso le guance lasciava intuire che non fosse così.
Certamente. Ti ringrazio molto.
Nazar scomparve ed Andres si incamminò verso la vecchia stanza di Gemma, mettendosi di lato per evitare di far impattare Anisa sulle pareti, considerando la propria stazza. Sapeva che Nazar li stava già attendendo lì. Carmen lo incrociò nel corridoio, i capelli raccolti e gli occhi cerchiati dalle occhiaie. Gettò un'occhiata apprensiva alla ragazza, con la luce dei nuclei di Dennis che le coloravano i lineamenti. Ah. Povera piccola, un altro svenimento.
Sta solo dormendo, ma c'è di nuovo da pulire.
Andres studiò la donna con lo sguardo e soltanto la sua presenza davanti a lui lo riempì di calore. Avevano fatto l'amore da poco, nonostante ciò, non era mai sazio di lei. Le schiuse le labbra in un bacio dolcissimo che la fece sorridere mentre si stringeva la vestaglia rosa antico addosso.
Sei bellissima.
Carmen rise, accarezzandogli il viso un po' ruvido e facendo risuonare la sua voce nel corridoio. Sono letteralmente appena sveglia dai capelli in aria, Andres.
Sei bellissima comunque.
L'uomo le sorrise con tenerezza, poi proseguì verso la stanza. La donna ringraziò per l'ennesima volta al cielo di poter avere Andres accanto in quel periodo tanto difficile. Si avviò in soggiorno, strusciando le pantofole. Andres non ebbe neanche il tempo di fissare la maniglia intagliata, che quella ruotò da sola, sbloccando la porta. Sorrise, emettendo un verso divertito. Nazar, il gentiluomo per eccellenza. Le 10 rune di Rudi si accesero per pochi istanti sul legno, facendogli accapponare la pelle. La porta vibrò. Quando si fermò, l'uomo la spinse con la spalla. Gli faceva sempre impressione ritrovarsi dentro una stanza diversa da quella di Gemma, nonostante l'entrata fosse la stessa. Adocchiò le 4 pareti giallo chiaro, illuminate di energia propria e prive di finestre, dove aleggiava perennemente quel profumo dolce di un fiore ignoto. Incontrare il proprio riflesso allo specchio di fronte non gli piaceva mai, soprattutto quando aveva tra le braccia Anisa ridotta a uno straccio. Distolse lo sguardo e l'adagiò nel letto alla sua destra, mentre Regina di Cuori li adocchiava dal suo gancio sulla parete lì a fianco. Si sedette sul letto accanto a lei, sospirando, e le molle del materasso cigolarono sotto quel peso non indifferente. Sul suo viso tornò l'espressione triste che assumeva tutte le volte in cui si ritrovava a fissare quel volto privo di sensi, tanto bello da sembrare quello di una bambola di porcellana. Andres posò delicatamente una mano sulla fronte di Anisa. L'energia era debole, ma niente febbre questa volta. Scosse la testa, ripensando ad una di quelle giornate buie che lo facevano sentire immerso in un incubo senza fine, nella quale era stato costretto ad uscire, lasciando l'appartamento incustodito per correrle dietro e riportarla in casa di peso, quando si era avventurata da sola, senza dire niente a nessuno, per portare un cestino del pranzo in più ad una famiglia che aveva percepito senza razioni all'ultimo minuto. Aveva attratto a sé col proprio potere almeno 6 baronti che l'avevano accerchiata e che a quanto pareva non stava riuscendo a fronteggiare per la mancanza di energie. Il nodo cremisi non si era attivato, lei era davvero troppo sfinita. Li aveva attirati proprio come Banjuk anni prima e li aveva bruciati vivi, ascoltandoli urlare come vitelli sventrati. Poi aveva caricato la ragazza di sbieco sulle spalle, che aveva incominciato a divincolarsi per essere messa giù, e l'aveva portata via di lì, senza una sola parola. Pochi minuti dopo Anisa dormiva della grossa, abbandonata sulla sua schiena. Aveva la febbre da 3 giorni, eppure non si era posta nemmeno un secondo il problema di uscire con quelle temperature molto sotto allo zero per aiutare quella gente. Quella volta tutti dormivano profondamente. e non fosse stato per la sua solita percezione così chiara dell'ambiente e quel suo sapere esattamente quando qualcuno fosse sotto il suo tetto e quando no, con ogni probabilità quella sciocca si sarebbe presa una polmonite nel corpicino che si ritrovava adesso. Non voleva neanche pensare cosa sarebbe potuto accadere se quegli spiriti avessero avuto la meglio su di lei. Era riuscita a filare via perfino sotto il naso di Nazar e non capiva come diavolo ci fosse riuscita, trattandosi di lui. Andres espirò a mandibola serrata, tolse la mano da quella piccola fronte ancora troppo fredda ed incominciò a sfilare gli anfibi alla ragazza, un po' in difficoltà a sciogliere i nodi dei lacci con le sue dita tanto grandi. Aveva visto tutta la storia di Rode nelle svariate visioni passategli da Nazar. E una volta superato lo stupore e lo shock per la vera natura di Anisa, aveva incominciato a sentire male al cuore per quella persona così strana, con un passato tanto buio, che aveva rischiato di sparire da quel piano dell'esistenza perché nessuno, ad eccezione di Zack, pareva averla mai amata sul serio. Eppure era davvero raro trovare sul viso della ragazza malinconia. Era sempre gentile con tutti, a prescindere da chi fosse e da come l'avessero trattata. Conoscere Rudy nelle vesti di un adolescente, con ogni probabilità, non rendeva neanche giustizia alla sua natura o alle sue vere potenzialità, si era detto l'uomo. Ed in effetti non aveva mai avuto l'impressione di avere a che fare con qualcuno che se ne andasse a spasso su quella terra da secoli. A parte quando incontrava quello sguardo. Ciò non di meno, la vera essenza di Rudy trapelava proprio da quegli atteggiamenti disponibili, amorevoli e talvolta fin troppo nobili. Andres la coprì col piumone, le rimboccò la coperta e restò a fissarla per un altro po'. Si chiese quando avrebbe smesso di ridursi in quello stato. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. L'avventura continua il prossimo venerdì con l'uscita della nuova puntata. Ricorda di iscriverti al podcast ed attivare la campanella per non perderti le novità. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!